al di là della notizia.
Cronache, commenti, testimonianze sulla Radio Vaticana in diretta.
Amici ascoltatori, ben trovati. Il saluto in diretta da Roma da Luca Collodi, al di là della notizia dedicato alla 33esima edizione del meeting per l'amicizia tra i popoli in corso a Rimini. Siamo ormai alla volata finale, domani il meeting si conclude con l'annuncio del nuovo tema per il meeting del 2013. A Rimini abbiamo la nostra inviata Deborah Donnini con il nostro tecnico Massimiliano D'Angelo. Deborah, ben trovata.
Sì, ben trovata a te Luca e a tutti gli ascoltatori. Appunto, volevo salutarvi anche da parte di Massimiliano D'Angelo alla regia, che sta portando avanti un lavoro straordinario con dirette e servizi, e anche vorrei ricordare padre Lech Rinkiewicz, responsabile dell'ufficio promozione della Radio Vaticana, e a Lido Brinzaglia della direzione tecnica della Palazzina Leone XIII e responsabile del museo della radio, che stanno gestendo il nostro stand, stanno facendo conoscere ai visitatori che passano come ascoltare la Radio Vaticana, in particolare come ascoltarla tramite il sito web.
E questo è un punto importante, scusami Deborah se ti interrompo, perché visto che siamo ormai a rascio finale per quanto riguarda il meeting, dobbiamo fare subito una prima valutazione che tu poi avrai modo di approfondire anche con la presidente della Fondazione Meeting Guarnieri nella intervista conclusiva. Quest'anno, a fronte di meno politici che sono stati presenti al meeting, ce ne sono stati ma meno delle altre edizioni, c'è più gente tra gli stand, e questa è un'annotazione che noi come Radio Vaticana a margine vogliamo sottolineare perché ci sembra importante e tra l'altro rispecchia un po' l'umore forse dell'opinione pubblica più generale, anche perché il meeting è un luogo di incontro di cattolici e non, di uomini di altre religioni ma anche di persone normali che magari non credono, ed è questa una tendenza che rispecchia, meno politici più gente al meeting di Rimini quest'anno, l'opinione pubblica, il pensiero dell'opinione pubblica nazionale.
Sì, anche secondo me è così, cioè questa che sembra appunto una minor presenza di politici, una maggior presenza invece di testimonianze, di rappresentanti anche di altre religioni, di dialogo, di incontri, davvero sembra incuriosire e attirare di più le persone. Anche pensiamo, qui ci sono tantissime famiglie con bambini che giocano a palla, c'è cioè per esempio il villaggio dell'Enel, e quindi davvero il meeting, per capirlo, secondo me, non bisogna solo parlare dei dibattiti, delle mostre, delle testimonianze o della politica, ma è molto importante anche guardare, noi cerchiamo di farlo, diciamo da qui con i nostri collegamenti in diretta, guardare la gente che gira per gli stand, i ragazzi, i bambini, gli anziani, perché questo fa capire proprio come si tratta di un popolo che non è solo, tra l'altro, questo anche va sottolineato, di comunione e liberazione, ci sono moltissimi cattolici, alcuni appartenenti ad altre religioni, come ricordavi tu Luca, e secondo me questo fa capire come proprio il titolo del meeting, cioè questo interesse per l'infinito che è costitutivo dell'uomo, diciamo così, parla ed è capace di trovare riscontro appunto in ogni uomo, perché ogni uomo ha un interesse per l'infinito e che tante volte si declina anche in tantissimi aspetti, come fa vedere poi il meeting, che passa appunto dall'attualità alle questioni religiose, alle questioni culturali e così via. E tra l'altro, secondo me, scusa, volevo fare una notazione su questo, il meeting va segnalato anche proprio come un grandissimo appuntamento della cultura cattolica, perché per esempio io vado sempre, faccio sempre un salto alla libreria del meeting, perché per esempio si trovano libri come quelli di Chesterton, in particolare i romanzi meno conosciuti, che talvolta è difficile trovare nelle librerie normali, e questo davvero mostra un amore per una cultura cristiana che è viva, e secondo me, oltre appunto, mi interessa perché prendo libri, compro libri che magari non posso trovare altrove o è molto più difficile, però aiuta anche il meeting, l'esperienza del meeting, a non cadere in una subalternità di una cultura non cattolica, ma davvero a rafforzare un'identità cattolica, cristiana, per poter meglio dialogare. Quindi in realtà è un ponte al dialogo creato proprio dalla conoscenza, dall'incontro con le realtà cristiane, con le realtà di altre religioni, con la realtà del mondo, anche pensiamo appunto anche agli incontri economici che ci sono, cioè l'interesse per l'uomo a tutto campo.
E questo è una delle ragioni per cui siamo presenti ormai da oltre 11 anni al meeting di Rimini di Comunione e Liberazione. E allora, Deborah, a questo punto noi ci salutiamo, avremo modo ancora di collegarci con te in altri momenti, nei radiogiornali, per ascoltare i tuoi servizi. Domani il meeting chiude e tu avrai la possibilità di fare un bilancio conclusivo con la professoressa Guarnieri, che è la presidente della Fondazione Meeting, annunciando già il titolo anche del prossimo anno.
Sì, senz'altro volevo solo ricordare, anche per ricordarlo a tutti i nostri ascoltatori, che alle 15.30, se tutto viene confermato, ma dovrebbe essere così, avremo un ospite di eccezione che è il Cardinale Jean-Louis Thuron, Presidente del Pontificio Consiglio per il Dialogo Interreligioso, e viene in diretta con noi per una decina di minuti. Si parlerà di politica internazionale e il problema proprio della libertà religiosa, che poi è il tema del suo intervento alle 17. Quindi alle 15.30 tutti gli ascoltatori interessati possono seguirci.
Grazie, buon lavoro a Deborah Donnini, a Massimiliano D'Angelo e a tutto lo staff della Radio Vaticana presente al meeting. Noi torniamo in studio e continuiamo a parlare di meeting, perché oggi è previsto un dibattito che richiama un po' la dottrina sociale della Chiesa, è promosso dal gruppo interparlamentare di Camera e Senato per la sussidiarietà, vi fanno parte diversi politici di riferimento, di estrazione cattolica, e si parlerà in particolare di riforme. E noi abbiamo al nostro microfono il vicepresidente del Senato, Vannino Chiti, che sarà presente al dibattito di oggi, e con lui abbiamo voluto ragionare di alcuni aspetti delle riforme, a partire dalla legge elettorale, ma anche di famiglia e anche di carceri, problemi della giustizia. E quindi, in collegamento proprio dal meeting di Rimini, saluto il vicepresidente del Senato, Vannino Chiti.
Buona giornata anche a lei e a tutti i suoi ascoltatori.
Lei partecipa a un incontro promosso dall'intergruppo parlamentare, che ogni anno si riunisce anche a Rimini, e la prima domanda che vorrei farle è questa: oggi, con la situazione politica attuale, sono ancora possibili riforme condivise, cioè si possono mettere ancora insieme valori tra partiti diversi?
Riforme condivise in alcuni campi sono non soltanto possibili, ma sono assolutamente necessarie. Certamente è necessario costruire insieme la legge elettorale già in questa legislatura, certamente è necessario, mi auguro, attuare l'articolo 49 della Costituzione, che dà natura giuridica e non più di associazioni private ai partiti. Questo servirebbe per ricostruire un rapporto di fiducia con i cittadini. Certamente nella prossima legislatura dovremmo riprendere il filone della riforma del Parlamento, del rafforzamento dei governi parlamentari, del sistema delle regioni e delle autonomie. Ma oltre a questo ci sono altri temi che bisogna cercare di affrontare insieme. Quello della giustizia, la riforma della giustizia, per quello che è successo in Italia, bisogna che cerchi di avere a sostegno un largo schieramento. O temi come quelli della famiglia, o più in generale su grandi temi come quelli dell'etica, anziché piantare bandierine singole, ricercare un confronto serio per fare delle leggi positive per i cittadini. Questo in fondo è l'insegnamento dell'intergruppo, e questo credo che dobbiamo continuare a fare, oltre ad affrontare i grandi temi, dare un contributo su grandi temi come quelli del lavoro, che oggi sono tornati ad essere centrali in Italia.
Vicepresidente Chiti, un primo punto è la legge elettorale. Dovremo arrivare nei prossimi giorni a una soluzione. Da quello che si sa, i partiti dovrebbero tornare a contare, il Parlamento dovrebbe riappropriarsi di quella democrazia che più spesso oggi viene invocata, ma che molti oggi non vedono. Si va in sostanza ad una legge che privilegia il proporzionale, questo dovrebbe garantire una maggiore rappresentatività dei cittadini in Parlamento, è così?
L'ipotesi, l'accordo formale ancora non c'è, ma l'ipotesi su cui si può concretizzare un'intesa è quella che prevede uno sbarramento per l'accesso alla ripartizione dei seggi, quindi una soglia per l'accesso alla ripartizione dei seggi del 5% a livello livello nazionale, o dell'8% in 3-4 regioni, e questo è un fatto importante, perché non c'è più come in passato soglie che sono del 4, del 3, del 2, dello 0,8 secondo come si è collocati in una coalizione o nell'altra. Questo è un primo elemento significativo, questo può restituire centralità alla rappresentanza e anche al Parlamento, che è un punto fondamentale che bisogna avere in mente, e al tempo stesso però questa legge restituirebbe ai cittadini la possibilità di vedere in faccia i candidati che i partiti presentano, le donne e gli uomini che i candidati presentano, perché la prevalenza dovrebbe essere di collegi uninominali, ma con questa ripartizione per chi supera lo sbarramento, come dicevo prima, e piccole liste. Quindi non ci sarebbero più le enormi liste bloccate, non ci sarebbero più premi di maggioranza sconosciuti e non ci sarebbe più la possibilità di presentarsi ovunque. Questo è un elemento importante. Sarebbe stato altrettanto importante avere approvato, come sembrava possibile, in Parlamento la riforma costituzionale, avere già una riduzione di circa il 20% del numero dei parlamentari, un cambiamento di funzioni, un avvio di cambiamento di competenze, di funzioni tra Camera e Senato, e un rafforzamento del governo parlamentare con l'introduzione della sfiducia costruttiva. Il primo ministro eletto dal Parlamento, per mandarlo a casa sarebbero occorse 9 elezioni o una maggioranza assoluta di parlamentari che indicava un altro candidato. Purtroppo questa seconda parte non entrerà in vigore, non ci sarà, era stata approvata dalla Commissione Affari Costituzionali del Senato, ma poi in aula c'è stato un cambiamento, PDL e Lega hanno fatto un fronte nuovo e una maggioranza sostitutiva, e tutto questo purtroppo non vedrà la luce in questa legislatura.
Di fatto, Chiti, con questa nuova legge elettorale, se approvata nei prossimi giorni, i governi si torneranno a fare in Parlamento e lì cadranno, senza giochi e alchimie di altro genere.
È importante, sia scritto in legge o comunque sia preteso, e deve essere preteso dall'opinione pubblica, che ogni partito dica con chi si allea sulla base della proposta che fa ai cittadini nelle elezioni. Dopodiché, se ci sarà con il voto dei cittadini una maggioranza ampia per una proposta, il governo nasce con il voto. Certamente i governi in una repubblica parlamentare cadono in Parlamento, su questo non c'è dubbio, ma può nascere con il voto. Se non ci sono maggioranze robuste, ma questo dipende dal voto dei cittadini, allora certo si apre una fase che vede protagonista il Parlamento.
Chiti, altre due possibili riforme. Il tema della famiglia. Il tema della famiglia da più parti invocato, ma molti governi alla fine fanno molto poco. Perché questo?
In questi anni, secondo me, c'è stato sulla famiglia, come su altre cose, ma la famiglia è un caso fondamentale per l'importanza che ha, un dividersi su questioni su cui c'è differenza, estremizzando le differenze, e non intervenire intanto sui temi su cui c'era già l'intesa. Ecco, bisogna cambiare questo. C'è una famiglia che ha difficoltà, che deve essere aiutata in termini sia di sostegno finanziario, quando la situazione del paese lo renderà possibile, sia in termini di valorizzazione di ruolo. Questo intanto possiamo farlo, perché su questo c'è una larghissima convergenza. L'attuale governo, il ministro Riccardi, ha approvato alla fine un piano nazionale per la famiglia che aveva avuto inizio nel 2007 con il governo Prodi, l'elaborazione, poi con il governo di centrodestra di Berlusconi, alla fine è diventato il piano approvato. Ora ci sono da far corrispondere agli intenti programmatici del piano della famiglia la coerenza delle risorse, e questo si tratta intanto di farlo. E poi si tratta di applicare la Costituzione. La Costituzione in fondo ci dice, ci guida su che cosa fare per la famiglia, che è nell'articolo 29, nell'articolo 31 della Costituzione, e come affrontare le questioni, diciamo, che si legano alle convivenze. La Costituzione fa su questo un riferimento all'articolo 2, a diritti inviolabili dei cittadini. In fondo, se ci muoviamo operando e confrontandoci, tenendo a riferimento questi principi cardine della Costituzione, anziché sventolare pregiudiziali e annullare le differenze per niente fare, credo che potremmo intervenire in modo utile e positivo per la situazione delle famiglie nel nostro paese.
E noi ancora con il presidente Chiti siamo andati avanti in questa intervista e abbiamo chiesto al presidente Chiti cosa pensa proprio delle carceri, il tema della giustizia, lo sentiremo tra poco, oltre al tema della famiglia, il tema della riforma della giustizia e quindi le conseguenze sul regime carcerario in Italia sono altri temi di grande impatto rispetto anche alla dottrina sociale della Chiesa e ascolteremo proprio grazie alla regia tra qualche istante questo tema, il pensiero del vicepresidente del Senato.
Per chiudere questa nostra breve riflessione, Chiti, il tema della giustizia, la riforma delle carceri, urgentissima, tutti ne parlano ma anche in questo caso poi tutto si blocca, perché?
Questo della giustizia è un punto davvero fondamentale perché la situazione delle nostre carceri è qualcosa di inumano, altro che pena come non solo sanzione ma anche recupero e riscatto, c'è invisibilità, ci sono interrogativi rispetto a fondamentali diritti umani. E bisogna quindi intervenire, perché non è stato fatto in questi anni, perché in realtà si è pensato più a problemi come le leggi ad personam che riguardavano a volte l'allungamento dei processi, a volte la rapidità per non fare processi e nell'un caso e nell'altro si è complicato la vicenda del funzionamento della giustizia italiana che davvero non aveva bisogno e non si è tenuto conto di elementi che invece interessano i cittadini. Da un lato la rapidità dei processi, perché uno deve sapere e la comunità deve sapere se uno è innocente o colpevole in tempi che corrispondono agli eventuali reati che uno ha commesso. Questo vale per il penale, ma vale, come sa, ancor più per il civile. E poi intervenire con meccanismi che sono di depenalizzazione di alcuni reati, di funzionamento che consentono che in carcere chi ci sta per, ripeto, scontare una pena e per cercare anche di recuperare un suo progetto di vita. E come le dicevo all'inizio, credo che sulla giustizia, proprio per i corti circuiti che si sono volta a volta creati tra politica e magistratura, a volte e spesso con errori gravi della politica, dall'altra anche con una interpretazione di settori della magistratura che ritengono che la indipendenza e l'autonomia che sono previste in Costituzione possono diventare qualcosa di più, una sorta di sovragiudizio non sulle pene e sulle leggi da attuare ma sul funzionamento della società italiana, tutti questi aspetti che debbono essere superati da una parte e dall'altra richiedono il più largo schieramento possibile per una riforma seria.
E noi ringraziamo il vicepresidente del Senato della Repubblica Italiana Vannino Chiti che partecipa al meeting di Rimini ad un dibattito su quali riforme possibili sono da condividere promosso dall'Intergruppo parlamentare per la sussidiarietà. Ringrazio anche Roberto Colangeli per la parte tecnica con Andrea De Angelis, Luciana Fantini, da Luca Collodi è tutto, la linea torna alla rete.